torniamo nello spazio di approfondimento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri, abbiamo in collegamento Giovanni Piglialarmi, ricercatore di ADAPT, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Parliamo di un articolo, tra l'altro uscito proprio su bollettino ADAPT, che riguarda gli ultimi effetti del decreto dignità, e vogliamo capire qual è lo spazio e il raggio d'azione che resta davvero alla contrattazione nel mondo del mercato del lavoro per specificare le causali e limitare appunto gli effetti automatici del decreto, che ormai è diventato poi legge, del decreto appunto dignità.
Sì, allora questa riflessione è stata pubblicata sul bollettino ADAPT numero 43 del dicembre 2018 e sostanzialmente vuole mettere in luce ancora una volta come il mercato del lavoro sostanzialmente sia regolato da molteplici fonti. In questo caso da una parte abbiamo legge e dall'altra invece abbiamo la contrattazione collettiva, cioè una serie di accordi che le parti sindacali stipulano per regolare in maniera molto più specifica i rapporti di lavoro rispetto a quelle che sono le esigenze produttive dei settori. E sostanzialmente l'interrogativo nasce dalla difficoltà di capire come sostanzialmente individuare, ecco, le ragioni per le quali le parti possono in qualche modo stipulare un contratto di lavoro a termine che superi i 12 mesi. Infatti l'articolo 19 del decreto 81 del 2015, così come modificato dal decreto dignità, il decreto legge 87 del 2018, sostanzialmente prevede che il contratto a termine possa essere acausale, quindi possa essere stipulato un contratto a termine senza indicare la causale per i primi 12 mesi. Superati i 12 mesi, per un massimo comunque di 24, è necessario che le parti appongano una causale al contratto, sia nel caso in cui questo venga prorogato oltre i 12 mesi oppure in caso di rinnovo. Quindi la norma parla di esigenze temporanee ed oggettive estranee all'attività ordinaria, oppure di esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Trattasi in ogni caso di clausole abbastanza ampie, quindi sarebbe molto difficile per le parti sostanzialmente individuare la portata di queste esigenze. E naturalmente, non avendo un riferimento, una casistica a cui rapportare poi la volontà delle parti, diventa molto difficile concretizzare la legge all'interno del contratto individuale di lavoro. D'altro canto, il legislatore, mentre al comma 2 dell'articolo 19 permette che la contrattazione collettiva possa prevedere una durata superiore ai 24 mesi, per esempio alcuni contratti collettivi prevedono che il rapporto a termine possa avere una durata fino a 36 mesi. Difatti l'articolo 19 al comma 2 inizia proprio con un inciso significativo: fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, il limite fissato appunto è di 24 mesi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i contratti collettivi possono prevedere un limite di durata diverso. Questa riserva nei confronti della contrattazione collettiva non viene fatta all'articolo 19,1, dove vengono definite appunto le causali rispetto alle quali è possibile stipulare un contratto di lavoro a termine superiore ai 12 mesi. Quindi il legislatore è come se ci avesse voluto dire: queste sono le motivazioni per le quali è possibile stipulare un contratto oltre i 12 mesi, non disponendo un rinvio nei confronti della contrattazione collettiva. Tuttavia ci siamo chiesti se comunque in ogni caso la contrattazione collettiva possa definire delle casistiche, ovviamente certo, corrispondenti a quello che il legislatore ci chiede, cioè casistiche che rispecchino le esigenze connesse, le esigenze temporanee ed oggettive estranee all'attività ordinaria, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. La nostra risposta è sicuramente una risposta affermativa, nel senso che il contratto collettivo potrà individuare delle ipotesi specifiche rispetto alla peculiarità di alcuni settori che sicuramente potrà essere utile alle parti per sostanzialmente stipulare il contratto individuale di lavoro. Il quesito è stato posto con maggiore attenzione alle organizzazioni sindacali dall'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Perché? Perché in realtà c'è una preoccupazione di fondo, no? Qual è la preoccupazione di fondo? Quella di non riuscire ad utilizzare appieno le causali indicate dall'articolo 19,1, proprio perché c'è tanta incertezza sull'interpretazione letterale di questa disposizione, e quindi la contrattazione collettiva appunto potrebbe svolgere una funzione guida, una funzione interpretativa del disposto legale. Tra l'altro non sarebbe la prima volta, perché appunto sono diversi casi in cui la contrattazione collettiva non interviene perché la legge delega le parti sindacali a disciplinare in maniera alternativa un determinato aspetto del rapporto di lavoro, ma interviene sostanzialmente per chiarire, o meglio per rendere concreto quella che è la strattezza della legge. Quindi un intervento in tal senso non sarebbe del tutto peregrino, ecco. Tuttavia questa osservazione pone due quesiti molto importanti. Il primo, rispetto a questo accordo sindacale che avrebbe appunto la funzione di specificare le clausole di matrice legale, che cosa può fare il giudice? Il giudice dovrebbe attenersi eventualmente a questo accordo sindacale nell'interpretazione e appunto nella verifica di legittimità del contratto individuale di lavoro, oppure potrebbe anche non tenerne conto?
Certo.
Sostanzialmente la nostra opzione interpretativa è quella di ritenere che il giudice in ogni caso può tenere conto di quanto previsto dall'accordo collettivo, soprattutto per cercare di dare un senso interpretativo legittimo al contratto di lavoro. Tuttavia il giudice può sempre disapplicare l'accordo collettivo qualora questo sia sostanzialmente difforme rispetto a quello che prevede la legge. Quindi è chiaro che il giudice dovrà tenerne conto, soprattutto se le parti si richiamano a questo accordo collettivo. Tuttavia non è esclusa l'ipotesi in cui il giudice, giustificando ovviamente tale posizione, possa disattendere quanto previsto dall'accordo collettivo e argomentare nel senso che esso non è conforme sostanzialmente a quanto previsto dalla legge. L'altro quesito invece è: quale organizzazione sindacale può sottoscrivere questo accordo collettivo? E diciamo che il quesito non è di secondo piano, anzi è molto importante, perché il decreto dignità ha modificato sostanzialmente il cosiddetto testo unico dei contratti, quindi il decreto 81 del 2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act. In questo decreto ogni rinvio esplicito che il legislatore depone nei confronti della contrattazione collettiva, ogni rinvio non è a favore di tutti i sistemi di relazioni industriali, quindi di tutte le organizzazioni sindacali, ma solo nei confronti delle organizzazioni sindacali che siano comparativamente più rappresentative. Quindi sostanzialmente, laddove nel decreto troveremo sempre scritto salvo quanto previsto dai contratti collettivi, non vuol dire che ogni contratto collettivo potrà esercitare quel rinvio di legge, perché all'articolo 51 di questo decreto c'è scritto che il legislatore ha inteso come contratti collettivi solo quelli sottoscritti dalle organizzazioni e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che laddove troveremo il rinvio esplicito, il legislatore fa riferimento, quindi devolve questa competenza solo nei confronti di determinate organizzazioni. Con riferimento invece all'articolo 19, siccome c'è l'assenza di questo rinvio, il legislatore non dice nulla rispetto alla possibilità per i sindacati di definire le causali, abbiamo concluso sostenendo che qualsiasi organizzazione sindacale potrà intervenire sia a livello aziendale, territoriale o nazionale per svolgere questo lavoro, diciamo, definitorio del precetto legale. Tuttavia è importante che l'organizzazione sindacale sia sindacale nel senso stretto, cioè sia un'organizzazione che tutela interessi professionali dei lavoratori di una determinata categoria. Perché abbiamo fatto questa specificazione? Perché in molti casi si registra la presenza di sindacati cosiddetti di favore o sindacati gialli, cioè sindacati nati ad hoc, costituiti ad hoc, soltanto per assecondare quelle che sono le esigenze dell'impresa. Naturalmente, ovviamente, in questo discorso manca la cosa più importante, cioè la negoziazione, il riconoscimento appunto di reciproche esigenze che poi portano alla composizione del conflitto e quindi al raggiungimento di un'intesa. Questa è l'attività che permette di qualificare una determinata organizzazione come sindacale. Se manca questa attività alla base, è chiaro che non ci troviamo di fronte ad un atto che possa essere definito come accordo sindacale. Quindi è necessario che l'organizzazione che vada a negoziare questi diciamo questi accordi non sia un'organizzazione diciamo che non è caratterizzata dall'attività sindacale, quindi dovrà essere necessariamente un'entità che ha le caratteristiche tipiche, certo, dell'organizzazione sindacale, quindi la negoziazione, il conflitto, lo sciopero, la tutela degli interessi. Quindi su questo eventualmente dovrà basarsi anche come dire, l'indagine del giudice, cioè il giudice dovrà andare ad identificare con questi criteri se ci troviamo in presenza di una controparte sindacale o meno. Quindi questo è un po', diciamo, il chiarimento che abbiamo deciso di dare.
Il quadro è chiarissimo, insomma, in queste tecnicalità che poi fanno, diciamo, la differenza ovviamente quando si parla poi degli effetti appunto di questa legge, di questo decreto dignità e la sua applicazione nel mercato del lavoro reale e ovviamente con tutte le specifiche che ci hai raccontato. Grazie davvero a Giovanni.
Grazie a voi.
Piglialarmi, ricercatore per ADAPT. L'appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo i nostri riferimenti: www.radioradicale.it, www.adapt.it, bollettino adapt.it, e seguiteci ovviamente entrambi sui social network, Facebook, Twitter e, per quanto riguarda Radio Radicale, anche da poco su Instagram. Infine, per farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.